Buongiorno a tutti, amati fratelli, Dio vi benedica, benvenuti a Radio Blast. Siamo felici, contenti di essere di nuovo con voi.
Ciao fratelli, un abbraccissimo.
E ciao fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Buongiorno, Dio vi benedica, come state?
Bene, e sono molto sorpresa e felice dei messaggi bellissimi che abbiamo ricevuto questa settimana. Il Signore sta facendo cose grandi nella vita dei nostri fratelli. Grazie Gesù.
Sì, sì, gloria al Signore. E per questo il nostro cuore gioisce.
Amen, amen. Infatti oggi condivideremo queste cose con voi. È veramente bellissimo sapere come il Signore opera. Cose
amen.
Bellissime.
Amen, amen, amen. Gloria, gloria al Signore.
Ma vogliamo cominciare il programma di oggi con una canzone speciale. E questa canzone sarà il tema per il programma di oggi.
Allora, si chiama La Chiesa, no?
Sì, si chiama La Chiesa, è un caro fratello che mi ha inviato questa canzone qualche tempo fa.
Quindi, bene, e gloria al Signore, quindi è un messaggio molto bello. Io l'ho sentito solo una volta, di sfuggita, quindi, però mi è piaciuto così tanto che la voglio mettere all'inizio del programma.
Sì.
Ascoltiamola insieme, che le parole sono molto belle, e una profezia praticamente.
Sì, amen.
Sopra il mio costato per darti la vita eterna come un regalo. E sorgono domande: perché non mi ascolti? Perché non mi guardi? Perché non mi parli? L'ipocrisia ha cercato la tua mente e dici che mi ami e ti senti giusto nel tuo ragionare. Hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti. A volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento. E passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama. Hai perso la santità che in te brillava. Sai più del mondo che della mia parola. Il mio anelito è usarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo. Perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo, in una camera vuota io e te contavamo le lacrime che cadevano dal nostro viso. Ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza. Oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro. Non puoi negarlo, stetti sempre con te. Pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi. Potrai più incontrarmi, ma quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me, ma quando non smetterai di piangere per me, quando ricorderai i momenti accanto a me. Ritorna a me, ritorna a me, ritorna a me, ritorna a me, a me.
Oh Signore, questa canzone ti spezza il cuore. Sapere che il Signore vuole così tanto avere una relazione intima con noi. E noi?
Amen. Amen. Gloria al Signore. Amen. Ogni giorno è un nuovo inizio con Gesù.
Amen, amen.
Ogni giorno Gesù ci guarda e si inizia da capo. Quando ci svegliamo, apriamo gli occhi, usciamo dal letto, si ricomincia sempre allo stesso modo. Il perdono di Gesù è per noi, il suo amore è per noi. Dobbiamo solo guardarlo. Guardatemi, sì, e vivete. Come dice Gesù, come Israele guardò la serpente nel deserto e furono guariti, e così chiunque guarderà il figlio dell'uomo sarà guarito, salvato, benedetto. Quindi ogni mattina è un nuovo inizio, è come se fossimo una nuova persona. Dipende da noi se tornare alla pozzanghera del giorno prima, eventuali sbagli che abbiamo fatto, o se iniziare una nuova vita, un nuovo cammino, un nuovo giorno, un nuovo amore, nuovi entusiasmi, nuova determinazione. Guarda, dammi la scrittura Ebrei 3, per favore, capitolo 3. Il Signore ci parla ogni giorno, e ogni giorno il diavolo cerca di farci indurire il cuore, così che facciamo fatica ad amare, a perdonare, ascoltare il Signore e obbedirgli. Il diavolo cerca di indurirci il cuore, tramite cosa? Tramite persone che sono offese con noi, persone che ci trattano male, persone che ingiustamente ci maltrattano, ci offendono, e ricambiano il nostro amore male, e questo il diavolo lo usa per provocarci, che farci diventare anche noi allo stesso modo. Ed ecco la scelta: saremo uguali a quelli, come quelli che ci maltrattano, o saremo come Gesù e Padre perdona e non sanno quello che fanno? Cioè, Ebrei 3?
Ebrei 3, sì.
Il verso 7.
Verso 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori.
Sì, vai avanti, sì.
Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono, mettendomi alla prova, pur avendo visto le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi: sono sempre traviati di cuore, non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira: non entreranno nel mio riposo. Badate, fratelli, che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente. Ma esortatevi a vicenda ogni giorno, finché si può dire oggi, perché nessuno di voi si indurisca per la seduzione del peccato. Continuo?
Sì.
Infatti, siamo divenuti partecipi di Cristo, a condizione che manteniamo ferma sino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Mentre ci viene detto oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. Infatti, chi furono quelli che dopo averlo udito si ribellarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè? Ci furono quelli di cui Dio si disgustò per 40 anni. Non furono quelli che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? A chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti? Infatti, vediamo che non vi poterono entrare a causa della loro incredulità.
Amen. Amen, amen, amen. Oh, qui parla del regno di Dio, qui parla della promessa, però quello che sto parlando io è che ogni giorno davanti a noi Gesù ci mette un giardino dell'Eden, un perdono, un piccolo paradiso, che è la giornata davanti a noi, che possiamo affrontarla malamente, mezzo cuore, attirandoci addosso tutti i problemi. Oppure possiamo affrontarla come Gesù. Ci saranno ancora problemi, però li supereremo. E tu ti svegli e entra una giornata piovosa, fredda o temporale, eccetera. Una giornata in cui ci sarà chi ti tratterà male, chi ti darà un brutto sguardo, ci sarà quel fratello spirituale, cristiano, che ti tratta male, si comporta egoisticamente. Sono tutte cose che, diciamo, sono il trucco di Satana per attirarci nel territorio dell'odio, della vendetta. Mm-hmm. Oppure possiamo essere come Gesù, come ho detto prima, possiamo invece rispondere all'odio con amore, alla vendetta con il perdono, ai maltrattamenti con la gioia, con l'umiltà. Amen. Se non la gioia, almeno la sopportazione. Amen. Quindi è molto bello quel canto, io mi ho ascoltato questa sorella che non la conosco, che canta, però mi sembra che c'ha un cuore abbastanza contrito, bello, vicino a Gesù.
Sì.
E, quindi mi ha parlato molto, gloria al Signore.
Sì, perché siamo tutti colpevoli di questo. Quante volte il Signore mi ha detto anche a me, Angela, apprezzo il tuo servizio, tutte le cose che fai per me ogni giorno, però io voglio te. Io dicevo, non ho tempo, c'è tanto da fare. E il Signore mi diceva, sì, ma io voglio te, il tuo cuore, il tuo tempo, la tua attenzione, il tuo amore, numero uno. E dopo tutto il lavoro, il servizio, dopo. Però quante volte siamo presi dalle cose del mondo? Non sempre cose male, a volte sono cose buone, lavoro, famiglia, figli, cose belle. Però quante volte siamo presi di queste cose e dimentichiamo il Signore?
Sì, è un po' come la moglie che pulisce la casa, lucida, pavimento, la sua casa è uno specchio, però quando viene il marito a casa lo sgrida perché gli sporca il pavimento. Praticamente quella si è sposata col pavimento, non col marito. E viceversa, anche i mariti trattano le mogli, mariti, capo ufficio, capi fabbrica, e poliziotti vanno a casa e trattano la moglie come se fosse una loro poliziotta, la moglie è una incarcerata. E lo sono capi uffici, la moglie è un dipendente. Quando si entra a casa nostra, ci bisogna spogliarsi del mondo. Amen. Infatti noi diciamo sempre, prima di entrare in casa, i fratelli che vengono da fuori, vanno a fare business fuori, tornano a casa con spiriti del mondo che li attorno a loro, prima di entrare in casa, pregare Gesù liberi da qualunque spirito del diavolo, qualunque spirito del Amen. Mondo. È una buona regola da fare, fratelli, prima di mettere la chiave nella porta per entrare a casa vostra, è Gesù. Riempimi il tuo Spirito Santo, mentre gira la chiave, Gesù aiutami a essere una benedizione con la mia famiglia, mentre la porta si chiude dietro di te, preparasse a dare un sorriso, un abbraccio al primo familiare che vedi, Amen. Almeno un sorriso, specialmente quando non te la senti, particolarmente quando ti senti abbattuto, in particolar modo quando non lo meritano, perché è così che si vincono le battaglie, va bene?
Amen.
La battaglia di Trafalgar, nella Manica inglese, nel mare, e c'erano le navi dell'impero napoleonico e della nazione spagnola. Spagna e Napoleone avevano le navi schierate e davanti c'erano le navi della flotta inglese dell'ammiraglio Nelson ed erano praticamente più o meno pari e combattevano i francesi e gli spagnoli. Sparavano a tutta forza con i loro cannoni e non hanno fatto nessun sbaglio, ma grandissimo. E alla fine erano a situazione di parità. E allora, alla fine i francesi hanno perso e i francesi hanno chiesto come mai avete perso la battaglia. Perché è lì che Napoleone è stato fermato, se no prendeva il mondo Napoleone. E questi francesi hanno risposto, non è che gli inglesi erano superiori a noi, non lo erano, solamente che non si sono arresi. La battaglia la vince chi non si arrende, la battaglia la perde chi si arrende prima. Nella nostra battaglia contro il diavolo, siamo come due pugili sul ring, va bene? E chiunque ha fatto il pugile sa che becca un sacco di cazzotti, però se tu devi resisti, noi che abbiamo i guanti di Gesù, lo spirito di Gesù, la spada di Gesù, lo scudo della fede, il calzare del Vangelo, noi possiamo solo vincere se non ci arrendiamo e a volte questo significa morire nel combattimento. nel nostro tipo di combattimento, perché c'è un premio eterno, crediamo alla risurrezione. Quindi l'importante è mai arrendersi, sempre lottare. È stato Churchill, il primo ministro dello scacchiere inglese, che ha detto mai, 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 mai arrendersi. E ha vinto Hitler. Mentre Chamberlain, il primo ministro, prima di lui ha fatto concessioni, praticamente ha perso su tutta la linea. È arrivato Churchill e ha detto mai, 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 mai arrendersi. Morire ma non arrendersi, ha vinto. L'Inghilterra era inferiore alla Germania, però hanno messo tutto all the gut, hanno messo tutta la forza, tutto, e hanno vinto. Nella famosa battaglia in Inghilterra, la battaglia aerea, che abbiamo visto il documentario con i bambini, no?
Sì.
Qui facciamo vedere anche il documentario di guerra ai bambini, che imparino la realtà senza passarci, esperienze senza attraversarle, che imparino a evitare il male senza doverlo sperimentare prima. Amen.
Amen, amen.
Gloria al Signore. Angela.
Allora, Giuseppe, il messaggio di oggi collegato a questa canzone, la Chiesa, il messaggio che il Signore ti ha dato stamattina. Avvertire le chiese della verità che Dio ci ha mostrato.
Ecco, guarda, non ho fatto neanche in tempo, ti ho dato una lista di scritture, se ci sono errori mi dispiace, ma allora spero di che sia tutto a posto.
Amen. Leggiamo le scritture che mi hai dato?
Sì, allora.
Comincia tu d'ora.
Grazie, Signore. Allora, si chiama avvertire le chiese della verità che Dio ci ha mostrato.
Amen.
Allora, dammi la scrittura, gentilmente, Giovanni 12, 42, 43. Ciò nonostante molti,
anche tra i capi, credettero in lui.
I capi giudei, i capi delle sinagoghe.
Ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga.
Quindi i capi degli ebrei, dei giudei, non confessavano Gesù per paura, va bene, che quei settari, quei religiosi, i farisei li avrebbero attaccati e causati che fossero cacciati via dalla sinagoga. 43.
Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio.
Amen. Attenzione che questa qui non sia la nostra situazione, ok? Perché i fratelli di noi, quelli che, ai quali Dio ha aperto gli occhi, quelli che fanno parte o che abbiamo fatto parte di una chiesa che è fuori binario, se Dio ci ha chiamato a separarci da questa chiesa perché è fuori dalla volontà di Dio, dobbiamo sapere che Dio ci chiama anche ad avvertire questa chiesa di ciò che Dio ci ha mostrato tramite le scritture. Mi è stato chiaro?
Sì, 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 perché tanti fratelli hanno avuto esperienze con diverse chiese. Allora tu dici che è il nostro dovere di avvertirli.
Esatto, guarda, Isaia 58:1, guarda, avvertirli dei cambiamenti che Dio si aspetta da loro. Quindi uscendo da una chiesa, che si è uscito da una chiesa che era fuori binario, come oggi la maggioranza sono così, prima di andare via, avvertirli. E anche se ancora fate parte, siete seduti nel vostro cuore, sapete che questa chiesa non è più la vostra chiesa perché sono fuori binario, allora attenzione, Dio si aspetta che li avvertiamo, va bene, di cosa succede. Isaia 58:1.
Grida a piena gola, non ti trattenere, alza la tua voce come una tromba, dichiara al mio popolo le sue trasgressioni, alla casa di Giacobbe i suoi peccati.
Ok, Isaia 56:10 anche, dichiararle alla casa di Giacobbe, cioè la nostra chiesa che apparteniamo, i suoi peccati. Se questo è il caso, grazie a Dio per quelle poche chiese oggi che sono nella volontà di Dio, ci sono in tutto il mondo.
Amen.
Ci sono chiese buone, va bene, di cui speriamo noi siamo una, ok?
Che Dio ci aiuti.
Dio ci aiuti. Isaia 56:10.
I guardiani di Israele sono tutti ciechi, senza intelligenza, sono tutti cani muti, incapaci di abbaiare, sognano, stanno sdraiati, amano sonnecchiare.
Che immagine delle chiese sedute sulle panchine di oggi. Geremia, Geremia e Ezechiele. Vado a Ezechiele capitolo 2, perché Ezechiele. È importante che noi non siamo come la maggioranza dei pastori di oggi, delle quali parlano queste profezie. Va bene, cerchiamo di non essere cani che non sanno abbaiare. Cerchiamo di abbaiare. Come si abbaia? In questo caso avvertire quelli intorno a noi della verità. va bene. Ezechiele, va Ezechiele 2, verso 3, fino all'8.
Verso 3. Egli mi disse, figlio d'uomo, io ti mando ai figli di Israele, a nazioni ribelli che si sono ribellate a me. Esse e i loro padri si sono rivoltati contro di me fino a questo giorno. A questi figli dalla faccia dura e dal cuore ostinato io ti mando. Tu dirai loro, così parla il Signore Dio. Sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono una casa ribelle, essi sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Tu, figlio d'uomo, non aver paura di loro, né delle loro parole, poiché tu stai in mezzo a ortiche e spine, abiti fra gli scorpioni. Non aver paura delle loro parole, non ti sgomentare davanti a loro, poiché sono una famiglia di ribelli. Ma tu riferirai loro le mie parole, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, poiché sono ribelli. Tu, figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico. Non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do.
Alleluia, wow. Mangiare il messaggio che Gesù ci dà.
Questo è forte. Sai, volevo chiederti proprio questo. Va bene, avvertiamo le chiese, ma è scoraggiante perché di solito non vogliono ascoltare. Non vogliono obbedire la parola. E tu mi hai risposto anche, la parola mi ha risposto anche prima di chiederti. Dice, sia che ti ascoltino o non ti ascoltino, tu non essere ribelle.
Perché se tu non li avverti, tu diventi ribelle come loro.
Wow.
Quindi non è che noi predichiamo il messaggio perché ci ascoltano, lo predichiamo anche se non ci ascoltano.
Mm-hmm.
Va bene? Quindi, fratelli, non restiamocene a dormire in piedi in queste chiese. Passivi, rintanati, impauriti, ammutoliti, queste chiese le quali Dio ci ha mostrato sono fuori dalla sua volontà. Dio ci chiama ad avvertirli della verità, di quello che Dio ha decretato nelle profezie, nella Bibbia, quello che sta per succedere, contro la parte disubbidiente della chiesa di oggi. Una chiesa sarà benedetta durante la tribolazione, una chiesa invece sarà distrutta durante la tribolazione.
Sì.
Dipende da quale chiesa apparterremo, la chiesa con l'olio e senza olio, vergine con olio e vergine senza olio, la sposa di Cristo protetta, la chiesa non sposa che sarà distrutta perché non obbedisce, non distrutta perché Dio vuole distruggere, no, perché non vuole obbedire, andare e comportarsi come Dio vuole, andare nel posto di rifugio, eccetera. Cioè, guarda, Geremia capitolo 1, andiamo, guarda, perché Dio ha avvertito il suo popolo disobbediente di ieri, così come Dio ha avvertito Israele ieri, così oggi manda noi avvertire il popolo ribelle di oggi, il popolo cristiano, dei giudizi che stanno per cadere su di loro, compreso le distruzioni, compreso la tribolazione che viene, e questo per mano dell'Anticristo. Okay? Vai da Geremia capitolo 1, 13.
13. La parola del Signore mi fu rivolta.
Ok, 14.
E il Signore mi disse, dal settentrione verrà fuori la calamità su tutti gli abitanti del paese, poiché ecco, io sto per chiamare tutti i popoli del regno del settentrione, dice il Signore. Essi verranno e porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme.
Cioè, l'Anticristo porrà il suo trono nelle chiese, sta dicendo qui. Infatti, secondo il testo di Cesi 2, dice direttamente nel Tempio di Dio in Gerusalemme, ma lo metterà anche nel Tempio di Dio nei cuori di molti cristiani. Lo sai? Sapevi questo? In che modo?
Prenderanno il marchio?
Molti cristiani prenderanno il marchio. Tutti quelli che sono scritti nel libro della vita, Apocalisse 3:5, cui nomi possono essere cancellati e perdere la vita eterna, come molte chiese predicano che puoi perdere la salvezza. Io non sono d'accordo che la salvezza non puoi perdere, perché la salvezza è Gesù, però puoi perdere la vita eterna, e la salvezza che non puoi perdere, e qui sono in disaccordo con queste chiese, ma è la vita eterna che puoi perdere, come l'ha persa il diavolo, l'ha persa Adamo ed Eva e compagnia bella, perché erano scritte nel libro della vita. Ma poi ecco che viene il Nuovo Testamento, ecco che viene la grazia, ecco che viene quello che nessuno può distruggere, quello che il diavolo non può fermare, viene Gesù Cristo e ti dà non la vita eterna solamente, ma ti dà la vita eterna aggiunto alla salvezza. La vita eterna puoi perdere perché era condizionale, se mangi questo frutto morirai. Il Vecchio Testamento è tutto condizionale. Entra Cristo, il Messia, nel Nuovo Testamento, il condizionale è tolto. Chi crede in me ha la vita eterna, il Vecchio Testamento era condizionale. Chi obbedisce i comandamenti vivrà, condizionale. Se obbedisci, vivrai condizionale. Nel Nuovo Testamento il condizionale tolto diventa tutto imperativo. Credi in me e vivrai. Giovanni 6,47. Chi crede in me? Non dice forse. Non dice chi crede in me e se va in chiesa, e se obbedisce ai comandamenti, e se si fa il bagno del battesimo, e lo shampoo del battesimo. Non dice così. Dice chi crede in me ha la vita eterna.
Amen.
Ma mi condizionano, cioè, dove sei?
Che fa scrittura? 15.
Vai avanti.
E porranno ognuno il suo trono all'ingresso delle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura all'intorno.
Ok, contro le chiese.
E contro tutte le città di Giuda.
E tutte le città, in qualunque città c'è una chiesa, anticristo sarà lì a distruggerle, se non si sono preparate.
Pronunzierò i miei giudizi contro di loro, a causa di tutta la loro malvagità, perché mi hanno abbandonato.
Cioè, sto parlando del popolo di Dio.
E hanno offerto il loro incenso a altri dei, e si sono prostrati davanti all'opera delle loro mani.
Capisci? Prostrati, accovacciati, sono a poltrona a guardare la televisione invece di andare a evangelizzare, sacrificando 1, 2, 3, 4 ore del loro tempo al diavolo TV, invece andare a usare quelle ore per cercare le pecorelle.
Amen.
Va bene? Sono lì a offrire incensi ad altri dei, il dio del lavoro, il dio dell'impiego, il dio del materialismo, il dio di un conto in banca, il dio devo comprarmi una casa, il dio del mutuo. Offrire incensi, cosa vuol dire? Offrire il meglio di se stessi. Queste cose potete fare, potete lavorare, prendere uno stipendio, ma prima onori il Signore.
Amen.
Prima usi i tuoi soldi per evangelizzare, prima usi i tuoi soldi per stampare volantini, CD, DVD e distribuirli, prima usi i tuoi soldi per comprare materiale del Vangelo e distribuirlo, prima.
Amen.
Se ti avanza qualcosa mangi, se no digiunare, di solito mangi.
Amen.
Io non ho mai digiunato da quando servo il Signore per mancanza di soldi. Sono stato giovane, sono stato vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato, neanche la sua progenia, mendicare il pane. Dove lo dice?
Salmo 37, 25.
Bravo, ti stringo la mano. Ora sei una ragazza in gamba.
Grazie Gesù.
Io ti benedico, esatto. Dove sei?
17. Tu dunque, cingiti i finchi,
alzati. I fianchi.
I fianchi, alzati.
Uè, no, Dante Alighieri, mi racconta, quello si offende. Vai.
E di loro tutto quello che io ti comanderò. Non lasciarti sgomentare da loro, affinché io non ti renda sgomento in loro presenza.
A chi sta parlando?
A tutti noi.
A Geremia, certo. Sta parlando a Geremia e sta dicendo: non lasciarti impaurire, sgomentare da questi qua, perché altrimenti io ti sgomenterò a te, io ti impaurirò a te. Se tu hai paura di evangelizzare questa gente, il Signore ci darà il bastone sulla testa. Quindi il Signore sta dicendo a Geremia e a me, e credo anche a voi che ci ascoltate, se non date il mio messaggio, perché avete paura di loro, io vi farò paura io. Ci siamo?
Sì.
19.
Essi ti faranno la guerra.
Chi è essi? Israele farà la guerra contro Geremia, sta dicendo. Quindi sta dicendo, le chiese vi malediranno, vi combatteranno, vi chiameranno diavoli. Ma
non ti vinceranno, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore.
Amen. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Quindi, quando vi trovate in una chiesa, in situazioni, date la verità, datela. Non avete paura che vi crocifiggono, vi consegnano a Ponzio Pilato? Date la verità, poi se non l'accettano, qual è il secondo passo?
Andare a evangelizzare altre persone.
Così, guarda. Qual è il secondo passo?
Scuotere i piedi.
Scuotere la polvere dei piedi. Ok, lo vedi nel Nuovo Testamento da tutte le parti. Quando i giudei non accettavano il messaggio di Gesù, di Paolo e degli altri, dicevano ci scuotiamo la polvere dei piedi. Matteo 10, scuotersi la polvere dei piedi. C'è il momento di perdonare i nemici e c'è il momento di scuotersi anche la polvere dai nostri piedi contro quelli che non ricevono, non noi che noi non contiamo niente, ma il messaggio che noi diamo. Va bene?
Amen.
Quindi se noi non proclamiamo il messaggio di Dio, saremo colpevoli che ci stiamo vergognando di proclamare la verità che Dio ci ha mostrato dalla sua parola, okay? se non la proclamiamo. Andiamo a Matteo capitolo 10.
Sì.
Dobbiamo mostrare alle chiese sorde che sono fuori binario, la verità che Dio ci ha mostrato. Se non vogliamo che Gesù ci rinneghi davanti a Dio, lo ha detto. Leggi Matteo 10:32.
Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli.
33, vai avanti.
Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli.
Sì.
Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettere pace, ma spada.
Ok, quindi, no, quindi non lasciatemi infinocchiare che questi ci sono questi fuori binari che dico, oh, tu vieni a portare divisione nella mia chiesa. Certo. Sicuro che vengo a portare divisione? Allora non sei di Dio? No, sono di Dio, perché Gesù portava divisione nelle chiese sgangherate.
Io mi ricordo, siamo andati in Romania a una chiesa e un elder,
un anziano
di una chiesa ha detto, ah, oh, ma tu sei quello che viene a portare
divisione
nella nostra chiesa, perché tu dici che il rapimento è dopo la tribolazione, noi crediamo che è prima, allora porti divisione.
Beh,
e tu hai detto, sono io che porto divisione, la parola dice,
siete voi che vi dividete dalla parola,
è dopo.
E non mi hanno fatto predicare in questa chiesa, perché nella chiesa a fianco, un paesotto là vicino, avevo portato divisione.
A riguardo il rapimento, la parola.
Ma io sono un uomo di divisione, io sono sempre in giro a spaccare, dividere, frantumare, perché quando le pecore sono unite, attaccate a Gesù, niente può dividerle. Ma se tu tua chiesa si divide perché mi viene a dire che la tribolazione segue il rapimento la precede, tu sei fuori binario. E gli avevo dato un sacco di scritture a questa gente, tanto che alla fine dicono tutti di sì, però qualcuno ha detto di no, ha cominciato a dividersi, e quindi è colpa mia che ho portato a divisione.
Ma è chiaro, abbiamo letto Matteo 10:34, le parole di Gesù, non sono venuto a mettere pace ma spada.
Ok, quindi lo stesso Gesù che Matteo 5 ha detto beati i pacificatori, saranno chiamati figli di Dio, qui si rivolta e dice, però sono venuto a mettere la spada. Oh, cos'è, uno schizofrenico? Un giorno predichi così, un giorno cos'ha? Allora Gesù, porti la pace o la spada? Ma lo vuoi far capire, per cortesia? E Gesù dice, te lo faccio capire subito se ascolti un attimino. Se è una chiesa piena di capre, porta divisione e poche pecore. Se è una chiesa piena di pecore e poche capre, la divisione sarà piccolina, finché le capre o si convertono e diventano pecore, o che vadano nel capraio e vadano a mangiare la robaccia del mondo, va bene?
Amen.
Quindi divisione a chi è diviso dalla verità, unità a chi è unito alla verità.
Amen.
Va bene?
Amen.
Andiamo a 1 Corinzi 9, guarda, perché dobbiamo avvertire e dare la verità, cominciando con le chiese che ci conoscono. Va bene, che fa parte del Vangelo e della nostra chiamata, la nostra chiamata a predicare. Se non lo facciamo, non li stiamo amando. Quindi la nostra evangelizzazione comincia dalla Chiesa che appartenevamo o che proclamiamo di non appartenere.
Amen. La nostra reputazione?
La nostra reputazione è tutto.
Penso che questo è il pensiero di molti, che hanno paura di aprire la bocca, avvertire la Chiesa, perché la mia reputazione, tutti mi guarderanno un po' storto, che sono pazzo.
Ma senti, ti è rimasta reputazione a te?
A me no.
Non ti hanno ancora chiamato che sei del diavolo, eretica, antibiblica, non ti hanno ancora chiamato così?
Sì.
Cioè io ormai ci faccio più caso, perché sai, i farisei chiamavano Gesù che era del diavolo. Costui fa miracoli col potere del diavolo, e questa è stata una volta che l'hanno fatto veramente arrabbiare. Fa questo peccato contro lo Spirito Santo, non sarà mai perdonato, ha detto, e siete in rischio di inferno. Quindi quando la gente c'è gente in internet che ci chiama diavoli, ci accusa che siamo un branco di adulteri, un branco di venditori di droghe, non sono più che stupidaggini dire. Va bene, questa gente stia ben attenta, alcuni di questi sono anche religiosi, state attenti, perché se veramente Se per caso io sono un uomo di Dio, non sono io che devo dirlo, miei frutti devono dirlo,
sì.
Se sono un uomo di Dio, stia attento, perché loro si sono messi sotto maledizione, perché dice benedirò chi ti benedirà e maledirò chi ti maledice.
Ai, ai, ai.
Capisci? Genesi 12:3. Se per caso siamo uomini di Dio, e dovreste accertarvene, cari amati e dolci nemici, accertatevene. Prima di tirare bombe, state qua, date un'occhiata a chi le tirate queste bombe, che se tirate bombe come i farisei contro Gesù che dicevano che era del diavolo, attenzione, quelle bombe sono tornate sulla loro capocchia, sono tornate, e Israele è ancora sotto maledizione. Infatti davanti a Pilato hanno detto: se questo è innocente, che il suo sangue ricada su di noi. Sta ricadendo su di loro.
È vero, sì.
Sono 2000 anni che il sangue ricade su di loro.
Sì, sì.
Non è tanto perché Dio li maledice, ma perché loro si sono maledetti.
Sì, è vero.
E non andando da Gesù sono ancora sotto maledizione. Questi qui che ci chiamano diavoli, attenzione che se non lo siamo, attenzione che il Signore, vi siete in pericolo di fiamme eterne, perché state parlando male dello Spirito Santo in noi. Dice: benedirò chi ti benedirà, maledirò chi ti maledice. Quindi voi che ci maledite siete sotto maledizione se noi per caso siamo di Dio. Vi avverto, amati nemici, attenzione, attenzione a offendere gli uomini di Dio, di cui io mi ritengo tale. Il più piccolo, il più sgangherato, il più scassato, il più buono a nulla, d'accordo, però uomo di Dio.
Amen.
Va bene?
Amen.
Primo Corinzi 9:16.
Guai a me se non evangelizzo.
17.
Se lo faccio volenterosamente, ne ho ricompensa. Ma se non lo faccio volenterosamente, è sempre una amministrazione che mi è affidata.
Alleluia. Angela, Filippesi 1:16, Dora, 2 Timoteo 4:16. Allora, queste scritture ve le ho già date, no? Trovatele.
Filippesi 1:16.
Sono incaricato?
Sono incaricato della difesa del Vangelo.
Ok.
Secondo Timoteo?
4:16.
Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato.
Ok, quindi siamo chiamati a avvertire, a evangelizzare, a dare la verità, cominciando nelle chiese dove andiamo o che sappiamo che sono fuori binaria.
Anche al prezzo di essere abbandonati.
Anche al prezzo di essere abbandonati, cacciati fuori. Viene il momento, dice Gesù, Giovanni 16, dice: vi cacceranno fuori dalle sinagoghe, dalle chiese, credendo di rendere un servizio a Dio. Chiunque vi ucciderà crederà di servire Dio, dice.
Ma sai, se giungiamo a quel punto che siamo abbandonati perché proclamiamo la verità, io lo so che il Signore dopo manda le benedizioni e ti manda anche fratelli veri, che saranno veri, non fratelli ipocriti che non vogliono ascoltare il messaggio della verità,
fratelli,
ma fratelli veri.
Fratelli scalmanati come te, fanatici come te, stanchi delle religioni come te.
Sì.
Se tu vedi in 1 Samuele, Davide, l'uomo di Dio, l'unto di Dio, che era seguito da, aveva 600 che lo seguivano, criminali. Dice: tutti quelli che avevano problemi erano, lo seguivano lui. Ok? E invece Saul, il re di Israele, è seguito dall'esercito, la polizia, i soldati, tutto in regola. E Davide è seduto da un mucchio di fuorilegge. Va bene? Quindi, quando siete fuorilegge per causa di Gesù e perché le chiese vi accusano di essere eretici, eccetera, siete sul buono binario, il stesso binario di Gesù. Quindi giunge il tempo, io voglio dire, che fratelli dovete fare i conti, dobbiamo tutti fare i conti con la nostra vecchia chiesa, capite? Chiese che, se siamo in una chiesa, sto parlando di fratelli che hanno chiese che si stanno separando perché sono chiese fuori binario, giunge il tempo che dovete fare i conti con quella chiesa, non potete ignorare, giunge il tempo che dovete suonargliele di santa ragione con la parola di Dio, capito?
Amen.
Le pecore che saranno là nella chiesa meritano di ascoltare la verità, che se la ricevono li libererà, e i pastori di Dio tra di loro meritano di ascoltare la verità se la ricevono, e che li rimetterà sul binario giusto, ci siamo?
Sì.
Eventuali farisei o pastori fuori binario o caprette tra di loro, quelli che non permettono alla parola di Dio di intralciare le loro dottrine religiose, meritano di ascoltare la verità affinché ne siano responsabili davanti a Dio. E noi meritiamo di essere perseguitati da quelli che ci respingeranno, così che Dio ci possa benedire.
Amen. Amen.
Matteo 5:9-16.
5:9. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, mentendo, diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che lo si salerà?
Insipido se non date la verità a queste chiese.
Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta.
Quindi non ci nascondiamo che si chiese a fare le statuine morte in mezzo alle altre statuine. Alziamoci e diamo la verità e lasciate che vi perseguitano.
E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente. Anzi, la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa.
Amen. Quindi non spegnete la luce perché nella vostra chiesa è piena di tenebre. Amen. 16.
Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli.
Guarda, gloria al Signore. In Luca capitolo 4, ecco che Gesù si presenta davanti alla sua chiesa, alla sua sinagoga, chiesa, quello che era, alla quale era appartenuta per 30 anni, e li avverte, ok? Per dar loro una possibilità di accettarlo o respingerlo. Sappiamo com'è finita, no? Lo leggiamo?
Sì.
Verso 16.
Si recò a Nazaret, dove era stato allevato, e come era solito, entrò in giorno di sabato nella sinagoga. Alzatosi per leggere, gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto.
Quindi Gesù di solito andava in questa sinagoga, come era solito fare, leggeva il Vecchio Testamento, 18.
Lo Spirito del Signore è sopra di me, perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri. Mi ha mandato a annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi.
Quindi qui Gesù cosa fa? Appena ha insalcicciato il diavolo, ha fatto un fagotto del diavolo, quattro pugni, ha messo fuori il combattimento, pugni nello spirito, qui nello stesso capitolo, Luca 4, appena vince il diavolo cosa fa? Comincia a predicare il Vangelo da dove? Dalla sua casa, dalla sua sinagoga, dalla sua Nazareth, comincia di lì. Quindi voi dovete cominciare il vostro nuovo cammino dalla vostra Nazareth, dalla vostra sinagoga, dalla vostra chiesa, e andare lì a proclamare: Spirito del Signore sopra di me.
Ma è vero.
Il Signore mi ha chiamato, cioè dite quello che vi pare, ma insomma dovete dare la verità. Fino a quando? Fino a quando la accettano vi respingono. Perché fino a quando la chiesa non vi divorzia, e c'è qualcosa che non va bene se la chiesa è fuori binario. Fino a quando la chiesa non si converte, c'è qualcosa che non avete fatto se la chiesa è nel binario giusto.
Amen.
Quindi qual è il binario? Il mio, il tuo o quello di loro?
Amen. Quello di Gesù?
La parola. Il binario è la parola. Quando dico fuori binario, dico fuori dalla parola.
Amen.
Si sono costruiti questi castelli in aria, queste dottrine, queste religioni, che ormai si sono costruiti i loro binari. E ogni tanto un po' di Vangelo, un po' di Bibbia, eccetera, per dare quel sapore, siamo cristiani, ma seguono più le loro dottrine che la Bibbia. Allora, dove eri?
21.
Andiamo, cosa?
21.
Vai a 21, sì.
Egli prese a dir loro: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite.
Va bene, 22.
Tutti li rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è costui il figlio di Giuseppe?
28.
Udendo queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di ira. Si alzarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per precipitarlo giù.
Alleluia, secondo Timoteo 3,12, per precipitarlo giù. Ok, quindi praticamente per dare messaggio alla sua sinagoga, Gesù ha dovuto rischiare di essere ucciso. Non sembra che l'hanno ricevuto molto di buon cuore il messaggio. Lo volevano buttare giù dalla montagna. Che maniera di ricevere il Salvatore del mondo. E così faranno lo stesso con voi, più o meno. Non potranno uccidervi fisicamente, di solito non lo fanno perché non è educato, non è neanche legale uccidere la gente oggi. A quei tempi invece sì, potevi lapidare i falsi profeti cosiddetti. Capisci? Quindi dovete essere disposti dalla verità anche a costo che cercheranno di uccidervi almeno nello spirito. Uccidere il vostro messaggio, la vostra dottrina, la vostra verità, uccidere qualcosa. Questi farisei qualcosa devono uccidere, perché tu li stai esponendo, stai mostrando che sono farisei. Quindi devono dire che tu sei del diavolo, sei un bugiardo, sei un eretico. Però c'è sempre un common denominator, c'è sempre una cosa in comune. Qual è questa cosa? È il fatto che non hanno mai scritture. A parte qualche scrittura storpiata, ammaccata, col cacciavite invitata di qua, una martellata di là, non sempre più una scrittura dopo che l'hanno interpretata. E ho visto mai gente interpretare la Bibbia il contrario. Dice così, ma non dice così. Matteo 24:29 dice: dopo la tribolazione Gesù torna, ma non vuol dire mica questo, vuol dire il contrario. Vedi dove c'è scritto qua dopo la tribolazione? Scusami, mica c'ho il diploma teologico per niente. Dove c'è scritto dopo? Vuol dire prima, e te lo dico io, ma scusa. E mica ho studiato la scuola degli asini per niente, ho imparato queste cose. C'era uno che mi ha insegnato il metodo così, e io dovevo abbassare la testa come un asinello sempre quando gli parlava. E questo dice il rapimento dopo tribolazione, mi hanno spiegato alla scuola degli asini, vuol dire prima. E allora vanno, Noè non sapeva, tutte le stupidaggini che sappiamo, che abbiamo già risposto nel nostro messaggio sul rapimento.
Io volevo dire che il Signore mi ha messo nella mia vita, mi ha fatto tornare nella mia città e giustamente fare questo. Io mi ricordo, dopo che ho vinto questa battaglia, ho dato la verità a tutti i miei parenti, ai miei vecchi amici, a tutti, il Signore mi ha cambiato la vita moltissimo. Il Signore mi ha liberato delle paure, di tutte le paure che io avevo, e posso dire che dopo questa esperienza, come il Signore mi ha aiutato a vincere e dare la verità nella mia città, la mia vita per Gesù è stata cambiata moltissimo. Sono stata liberata e ho cominciato a volare per Gesù. Dopo che I went ahead and I just confronted.
Sei andata avanti per fede e confrontato le bugie?
Yes, and my life completely.
Stai ancora volando?
Yes.
Svolazzi ancora?
Sì. Grazie Gesù. Ma voglio dire che viene un momento.
Posso confermarlo che lei sta ancora svolazzando dal cielo del Signore con la con lo Spirito Santo che ti sorregge.
Ma non è così, Giuseppe, tu mi conosci.
Certamente.
Dopo che ho vinto questa battaglia, ho dato la verità a tutti della mia città, tutti il vecchio mondo.
Ti hanno detto che sei impazzita, infatti
sì.
Hanno ragione, sei impazzita.
Amen, per Gesù.
Devi impazzire, niente di male, dipende per chi impazzisce.
Ma ho dovuto confrontare tutte
le mie paure.
Per un
uomo, una donna, una religione o per Gesù? Perché state attento a non impazzire per un fidanzato o una fidanzata.
Amen.
Perché devi amare Dio con tutto il tuo cuore, tutta la tua mente, tutta la tua anima. Quindi,
alleluia.
Quanto amore rimane per fidanzato o fidanzata, la moglie e il marito?
Non molto.
Non dovrebbe rimanerne molto.
Amen.
È così che i matrimoni funzionano.
Amen. Grazie.
Scusate, sono uscito dal seminato. Torniamo nel seminato. Allora, dunque, io vorrei leggere Secondo Timoteo 3:12.
Secondo Timoteo.
L'ho dato prima.
3:12. Del resto, tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati.
Va bene, quindi fratelli, perché dovremmo avere paura di essere perseguitati? Perché non possiamo essere la volontà di Dio o a tempo pieno per Gesù senza essere perseguitati.
Dobbiamo accettare, non si può evitare. Saremmo perseguitati e basta.
Sono solo,
quindi andiamo a evangelizzare.
Sono tranquilli. Solamente i codardi, i vigliacchi, senza offesa, questa è una scrittura, non voglio offendere. Sono solamente i codardi, guarda, Apocalisse 21:8, scrittura lì.
Qual è?
Apocalisse 21:8, se no pensa che te Giuseppe dice parolacce. No, la codardia è una cosa stipulata nella Bibbia. Sono solamente i codardi che hanno paura di essere perseguitati per Gesù. Se tu hai paura che la mia chiesa mi perseguita, il mio falso pastore mi perseguita, il mio vero diavolo mi perseguita, i miei mezzi cuori fratelli mi perseguitano, sei un codardo, scusa. E attenzione, i codardi non finiscono bene, così dice Apocalisse 21:8.
Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Quindi i codardi sono i primi della lista a andare nell'inferno, nel lago di fuoco. Perché per codardia magari non hanno ricevuto Gesù, per codardia non hanno dato il cuore al Signore, per codardia sono rimasti incastrati in una chiesa morta, stramorta, seppellita, coi fiorellini sopra. Tutto per codardia. La codardia non va bene. No, 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 no. Un soldato non può arruolarsi l'esercito, non può combattere la battaglia, non può andare a fare la guerra se è codardo. Beh, un po' di burla abbiamo tutti. Però La paura, c'è il timore, la paura, il timore salutare, che è il timore di fallire Dio. E poi naturalmente, sai, a volte poi anche, sai, si dice le ginocchia tremano, va bene, ma il cuore deve rimanere forte. Quindi giunge sempre il tempo, prima o poi, amati fratelli, e giunge sempre la chiamata di Dio ad alzarci contro le bugie intorno a noi, se ce ne sono, ed essere disposti a pagare per questo, qualunque sia il prezzo. E qual è il momento giusto per fare questo? Per innalzarci e proclamare la nostra Chiesa che c'è qualcosa che non va qui, in base alle scritture, non perché io mormoro, mi lamento per orgoglio, superbia mio, voglio essere il pastore, voglio essere il grande leader. No, io proclamo che qui cose non vanno perché la parola lo dice. Il momento giusto di fare questo è?
Adesso.
Adesso, subito, immediatamente, non appena quando la verità di Dio giunge a noi. Altrimenti che succede? Cosa succede quando tu zappi, no, tutti i giorni zappi? Cosa succede alle mani? Ti vengono?
Hard, they become hard.
I calli, si dice. I calli. Quindi se ci incalliamo, non so come dice in italiano, incalliamo, speriamo che ci capiamo. Il povero Dante Alighieri mi licenzierebbe in tronco.
Allora siamo in due.
Siamo in due, ci avviamo per il sentiero degli asini. Allora, beh, speriamo che mi capite. Al tempo di cercare dizionari. So che abbiamo molti fratelli e sorelle che ci seguono, sono insegnanti di scuola. E scusatemi se sono, cosa volete. E, fatemi sapere come si dice. Allora, se, cioè, quello che voglio dire è questo, insomma. Se noi non diamo la verità, non appena Dio ce la dà, ci incalliremo. Contro la verità di Dio e non potrà usarci per la sua gloria, e perché ci vergogniamo di Lui. Quindi il cuore diventa calloso, come sai, quei calli, quei duroni ai piedi e alle mani, perché a forza di resistere la verità non viene più. È come un albero. Se cosa succede tu, se un albero non raccoglie le olive, le noci e la frutta, che succede l'anno prossimo?
Non produce niente.
No, te ne dà di meno. E se tu ancora non le raccogli l'anno prossimo?
Anche di meno.
Di meno o niente. Mm-hmm. Va bene? Tu puoi chiedere comunque al contadino. Il contadino dice: cosa succede se tu non raccogli le olive e dopo qualche anno non ne produce più?
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Quindi se tu sei in una chiesa che ti hanno abituato a stare zitto, ignorante, somaro, non è diploma teologica, silenzio, qui parlo solo io, il pastore, e quella è una chiesa falsa, perché nella Bibbia dice tutti nella chiesa devono avere una profezia, una rivelazione, un messaggio, un salmo, tutti.
Sì.
Altrimenti non sei in una chiesa, sei in un dormitorio di mummie. Mi dispiace per le pecorelle colà incastrate, mi dispiace moltissimo. Dunque, i veri uomini di Dio proclamano la verità sino in fondo, anche quando farlo conduce alla morte. Dammi Atti 26, guarda. E quindi anche se conduce alla morte, anche se ti picchiassero letteralmente, ti uccidessero, vai avanti con la verità.
Amen.
Perché se no il Signore si vergogna di te se sei in una chiesa che non parli, perché se no il pastore si offende, perché se no quell'altro si offende, perché se no la sorella mi guarda, ma cosa mi interessa a me che mi guardano male?
Amen.
L'importante è che mi guarda bene Gesù.
Alleluia.
E in certe chiese di oggi è così la storia, ti guardano male se cammini nella verità e lasciali nei loro stravolti, straocchi, che ti guardano male e storti. Tu un occhio sempre, due occhi sempre sul Signore. Amen.
Atti
26 vai 24. Mentre egli diceva queste cose,
mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti fa mettere fuori di seno.
Allora, prima Corinzi, Dora, prima Corinzi 9.3, Angela, secondo Timoteo 4, andiamo lì.
Prima Corinzi 9.3, questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a inchiesta.
Quindi Paolo era sotto accusa, sotto inchiesta, doveva difendersi. Gesù anche si è dovuto difendere davanti ai farisei. Ogni volta che Gesù parlava con i farisei doveva sempre difendersi, sempre innalzare, proclamare la verità. Dice: perché mi lapidate? Tu una domanda, non voglio disturbare, ha detto Gesù, Giovanni capitolo 10, una domanda, avevano preso le pietre. Prima che le lanciate una domanda, posso farlo? Questi sono fermati un attimo, sentiamo, e perché mi lapidate? Molte buone opere ho fatto qui nel nome del Padre mio, e che per quali di queste opere ti lapidiamo? E perché tu dici che sei figlio di Dio? presto spiegato. Ma non è scritto nella vostra legge che siete tutti dei? Quindi posso essere anch'io, no? Quindi gli davo sempre una scrittura sulla testa. Veramente noi siamo dei mortali e lui è Dio immortale.
Grazie,
eravamo
Signore.
Mortali, adesso siamo immortali anche noi, grazie a lui. Va bene? Quindi dobbiamo sempre andare alla parola. Qui Paolo si difendeva, Gesù si difendeva, dobbiamo difendere anche noi la verità, non sederci come degli imbranati, addormentati lì in un dormitorio. Tu hai visto le chiese oggi? Sembra andare in un ospedale, in un centro di rianimazione dove sono tutti in coma. Sei mai stato in un ospedale che sono tutti in coma? Io sì. Veramente. Sono andato, ero con te, no?
Sì.
C'era una sorella lì, una ragazza, una donna, che è stata colpita da un'auto sulle strisce pedonali, l'ha trascinata per 10 metri, il cranio fracassato, in coma,
sì,
giusto?
Sì.
Ma dei tre figli, andando a pregare di nascosto in un ospedale, di nascosto di sera alle 9 col buio, che il padre, no, il marito era un posseduto del diavolo, non voleva che nessuno pregasse per lei, e gli altri dottori: non voglio che viva perché non voglio avere un'invalida in casa, lasciatela morire, gli ha detto.
Sì.
Ad un ospedale che questo tipo se ne andasse dall'ospedale, nascosti dietro l'angolo. Quando l'abbiamo visto uscire ci siamo intrufolati dentro, potevamo entrare.
Abbiamo dovuto chiedere permesso al direttore dell'ospedale
sì,
per
che
entrare.
Non si poteva entrare.
No, perché non siamo
insomma,
familiari.
Finalmente ci siamo infiltrati, e allora mi ricordo quando gli ho imposto le mani e si era lì in coma, e questa qui
aperto gli occhi e ti ha guardato fisso nei tuoi occhi.
Perché io non ho visto che i miei occhi erano chiusi.
Ha aperto gli occhi, ti ha guardato, and she made a sigh of relief.
Ha sospirato di sollievo.
And she closed her eyes.
E ha chiuso gli occhi.
And the next morning she was out of coma.
Io ho aperto gli occhi e ho detto: beh, sembra ancora lì. Tu mi hai detto: no, ha aperto gli occhi.
And the next morning she was out of coma.
E il giorno dopo, la mattina dopo?
Sì.
La mattina dopo è uscita dal coma. Mm-hmm. Dopo pochi giorni è uscita dall'ospedale, è andata
tutta
a casa
sana.
A cucinare per il marito, tutto, il cranio riparato dal Signore.
Yes.
E per il sicuro dei bambini. Ok, a quel punto che voglio dire è questo: era una sala di rianimazione, ti ricordi?
Sì.
Sangue sui letti, la bava dalla bocca, questi cose. Era in rianimazione,
è
in coma.
Una atmosfera di morte.
Oh,
ricordo.
Guarda, io mi ricordo. ogni respiro sgridavo il diavolo. Mm-hmm. No, Satana, no, non dubito,
amen,
non dubito.
Amen.
Era un'atmosfera, era come una sala di tortura. E Gesù sì. mi ha detto: vedi come il diavolo tiene i suoi prigionieri sotto tortura? Gesù mi ha detto così.
È vero.
E con, siccome c'è Gesù nel cuore, mi ha detto: Gesù, pensaci tu.
Amen.
Gesù mi ha detto, in milanese, mi ha detto: che pensi me?
Amen.
Ci ha pensato lui.
Amen.
No, sto scherzando.
Grazie Gesù.
E grazie Gesù. Quindi siamo entrati in quella stanza e erano tutti in coma. Oggi chiese sono uguali, molte chiese, sono tutti in coma. Va bene?
Sei
stato comatoso, stanno sposando gli omosessuali, i sodomiti, i bestialiti, i bestioni, fra poco si sposeranno con i gorilla, e queste chiese non hanno capito niente del tutto. Io direi, molte delle chiese non si possono neanche più chiamare chiese, perché sono dei, quando ero piccolo si diceva Cottolengo, era un posto, un ospedale degli orrori a Torino, dove i deformati andavano lì, tutti quelli senza gambe, con due teste, senza occhi. Era un po', oggi le chiese sono così, sono un posto di deformi. Adesso il giornale settimana scorsa, la chiesa presbiteriana protestante evangelica sta sposando i sodomiti adesso. Ma il bastone di Dio su queste teste, arriverà il bastone del Signore, questi falsi cristiani. Va bene, senti.
Senti, un tuo milanese ti scrive un'email, Gualtiero.
Gualtierino, come stai, fratellino? Come va? Come va a Milano con gli immigrati? Siete conciati male adesso, eh? Ai miei tempi era meglio.
È vero,
anche,
sì.
Anche se io vivevo fuori, non stavo in centro.
Gualtiero sta ascoltando e dice: ci facciamo il callo. Benvenuti al club. Benvenuti a tutti al club dei pazzi per Gesù. Grazie Gesù per farci impazzire d'amore per te. Gualtiero.
Gloria, gloria Signore. Io riconosco i fratelli che fanno parte della nostra chiesa. Se hanno un comune denominatore, sono o pazzi o fanatici o estremisti.
Alleluia.
O fuori di testa, però per Gesù. In questo mondo, sai, in maniera o l'altra devi essere pazzo. Solo c'è, dipende per chi.
Sì.
Chi è pazzo per i soldi, chi è pazzo che vuole microchip, chi è pazzo che vuole lavorare in banca, chi è pazzo per che so, la televisione, chi è pazzo per la pornografia, chi è pazzo di egoismo, cioè praticamente siccome sono tutti egoisti, sono pazzi per l'egoismo. Cioè, pazzo devi esserlo, però la prima Corinzi 1 dice Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, i furbarelli, i furbacchiotti, le volpi, capisci? Quindi sì, pazzi, guarda, anzi, guarda, la nostra chiesa, se uno non è pazzo, non lo vogliamo. E mi ricordo, a militare c'era era un capitano del parco autista, mi diceva, se non sono pazzi, non li vogliamo, mi diceva. E infatti sono conosciuti come. Beh, grazie al Signore.
Amen.
Quindi, facciamo un passo avanti?
Sì.
Allora, amen. Gloria al Signore, dov'è che eravamo?
Abbiamo letto 1 Corinzi 9,
vai per 2 Timoteo 4, guarda lì c'è una bella scrittura. Allora, cosa stiamo cercando di dimostrare? Stiamo cercando di dimostrare che gli uomini di Dio, cominciando con Gesù, dovevano difendersi, dovevano attaccare, dovevano proclamare. Non c'è mai stato un uomo di Dio nello spirito che si è seduto come una mummia in mezzo alle mummie a mummificare, va bene, a crescere funghi su questi campi di immondizie chiamate panchine di chiesa. Non è mai esistito un uomo di Dio, ok? Non è detto a Gesù andate in tutto il mondo e crescete funghi, andate, salvate anime, date la mia salvezza. Beh, dove sei lì? Secondo Timoteo 4:6.
Verso 6.
Vai avanti fino a... vai.
Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto.
Cioè Paolo sta dicendo qui mi stanno tagliando la capocchia, infatti l'hanno decapitato poco dopo. Sapeva ormai che è stato processato al tribunale di Cesare e condannato, capito? Il tempo della mia partenza è vicino, verso 7.
Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede.
Potremmo dire questo, no, se siamo seduti a dormire in qualche dormitorio, comatoso.
Grazie, 8. Signore. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno.
Alleluia.
E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione.
Oh, c'è la corona che attende i fratelli che non mollano. Forza, sotto, non per la corona, quella è una cosa secondaria, per Gesù, per fare contento il Signore, per fare felice Dio. Cosa stiamo qui a vivere come barbabietola in questo mondo? Verso 10, e non è che tutti vi seguiranno, molti vi molleranno, vi traderanno come Giuda e vi lasceranno. Andate avanti, verso 10.
Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia.
Cioè tutti sono andati in direzioni diverse. Paolo dice, io sto qui a morire, va bene? Sto qua a morire per Gesù. E non mi interessa, sono andato nel posto, località Tre Fontanelle a Roma, dove hanno tagliato la testa a Paolo, secondo la storia della chiesa, e quel posto lì sono sorte tre fontanelle dove la testa è caduta, il miracolo ha fatto il Signore. Dove siamo? 11.
Solo Luca è con me, prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso.
14.
Alessandro il ramaio mi ha procurato molti mali, il Signore li renderà secondo le sue opere.
Quindi attenzione, c'è un momento di pregare, Padre perdoni, non sanno quello che fanno, ma quando uno sa e è respinto, come quelli di Ebrei 6 verso 4, che hanno provato lo Spirito Santo, hanno provato la potenza, hanno visto tutto e lo respingono, all'inferno. Dice lì, non possono neanche se portate più a pentimento. Questo qui, Alessandro il ramaio, gli ha procurato molti mali, sta conoscendo la verità, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Non ha detto non sia loro imputato, al contrario. Quindi attenzione, quelli che sanno la verità e che la respingono, quelli che una volta avendo ascoltato il Vangelo dicono no, non mi piace, preferisco il diavolo, preferisco il mondo, preferisco una falsa religione, eccetera, attenzione. 15.
Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato.
Ok, questo è il peculiare stupido che non sanno cosa fanno, non vengono loro imputate. Ma Alessandro il ramaio sapeva cosa faceva, che Dio glielo contraccambia secondo le sue opere. 17.
Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone.
Quindi il Signore lo ha assistito, il Signore ci assiste, ci rende forte, affinché per mezzo nostro il messaggio del Vangelo venga proclamato e ve l'ascoltassero tutti nella chiesa dove andiamo a predicarlo, e anche i pagani, anche i cristiani pagani, i cristiani disobbedienti, i cristiani che ancora non salvati, eccetera, che diventeranno cristiani. Cioè predicare la verità anche se non porta frutto, predicare la verità, perché? Perché domani, dopodomani, fra un anno, due anni, quando arriverà il marchio della bestia, si ricorderanno che c'è stato un pazzo che li aveva avvertiti e magari si pentiranno in tempo, anche se magari dovranno morire nel processo. 18.
Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Che belle parole da dire davanti alla morte. Amen. Il Signore mi libererà davanti alla morte. Perché nel momento quando io non ce la faccio più, sono scoraggiato, entra lo Spirito Santo e dice tranquillo, qui ci sono io. Ci prende per mano e moriamo. Spirito Santo, anche nella morte lì con noi a sorreggerci. Ora dobbiamo scegliere. Siete pronti a scegliere? O compiacciamo a chi ci sta intorno, qualche chiesa mezza morta per esempio, o almeno fuori binario, cioè, o i familiari che sono a mezzo cuore, o chiese a mezzo cuore, oppure andare fino in fondo per Gesù. Dobbiamo decidere. Giunge sempre il momento quando davanti a un'assemblea, una riunione, in una chiesa, Dio ci chiama a mostrare i nostri veri colori, se siamo pronti a morire per Cristo o rinnegarlo. Giunge anche il momento per molti di noi quando dovremo davanti a, per esempio, un anticristo, un marchio della bestia 666, davanti alla decisione se dobbiamo salvare la vita, la nostra vita, magari rinnegando mentre il gallo canta, o di perderla per la verità di Gesù. Cioè perdere la vita magari per amore di Dio, gloria al Signore, per amore di Gesù, per le pecore da salvare e dargli il Vangelo. E dobbiamo scegliere. E cosa sceglieremo? Di solito si muore nello stesso modo che si vive. Se non viviamo adesso per Gesù a cuore pieno, di solito non moriremo a cuore pieno. Moriremo da vigliacchi, da codardi, impauriti, gridando. Va bene? Il nostro interesse, cosa sceglieremo? Il nostro interesse? O sceglieremo l'interesse di Cristo? Quale interesse sceglieremo? Vivere per noi o morire per Lui? Cosa stiamo scegliendo? È adesso che si vede. Stiamo scegliendo cosa? Noi o Gesù? Stiamo scegliendo il nostro vantaggio o quello del Vangelo? La salvezza della nostra reputazione o quella del suo messaggio, della sua verità, delle sue anime? Cosa stiamo scegliendo? Stiamo cercando di salvare la reputazione così che gli uomini ci battono le mani? Guai a voi, tutto ciò che si innalza davanti agli uomini e a Gesù è abominazione davanti a Dio. Cosa sceglieremo? Quello che gli altri pensano di noi? O quello che Dio pensa di noi? Ci interessa quello che la gente pensa di noi e ci interessa quello che Dio pensa di noi. E quello che pensa la gente, prima o poi ci falliranno, ci deluderanno, la gente ci abbandonerà. Sono cose che dobbiamo lasciare. Perché cercare di compiacere il mondo del diavolo? Ma questa è una grandissima pazzia, che ringrazio il Signore che Gesù mi ha aperto gli occhi a me e a voi e tutti i fratellini della nostra chiesa. Amen. Grazie, sì. E non solo la nostra chiesa, anche quelli fuori dalla chiesa. Voi sapete che io non credo affatto che noi siamo gli unici, i più grandi. No, ci sono fratelli meglio di me. Non è difficile, amen, trovare un fratello meglio di me, basta trovare uno che non grida tanto. Facilissimo. Ok? Io sono uno che ha un brutto carattere, chi non mi crede posso provarlo, parlare con mia moglie. Mia moglie e sai, le mogli sono le anime. Tu puoi imbrogliare tutti, anche te stesso, ma tua moglie ed io non le imbrogli. Sono due che non imbrogli, tua moglie ed io. Quelli non li puoi imbrogliare, loro sanno se russi, se non russi, se sei russo o americano, cioè se russi, se stai russando di notte o no. Loro sanno che mia moglie la faccia impazzire, dove sono le calze, dove sono la canottiera, dov'è? Cioè, cosa semplicissima.
Tua moglie è molto diplomatica, lei parla poco, non vuole dire tante cose su di te.
Sì, ma quando parla con Dio non so cosa si dicono, però . Mi sa che mia moglie dice: Signore, sai, la gente pensa che mio marito è chissà cosa, sì, per te, però tu e io noi sappiamo che non è così esattamente come lui si presenta alla radio, sì. Grande Giuseppe, eccetera.
Ma Giuseppe, io ho una notizia per te.
Tu hai Gesù nel tuo cuore. Okay, e questo basta.
Grazie, tu Gesù, conoscimi prima, sai, quando ero un disgraziato senza Gesù.
Anch'io.
Adesso sono sempre disgraziato, però c'è Gesù, ma quando non avevo Gesù, caro mio, ero un disgraziatone con la D maiuscola.
Anch'io.
Concludo. Vogliamo concludere il messaggio così che i fratelli vanno a prendere un bicchiere di acqua, un tè, un caffè e una limonata? Andiamo a Luca capitolo 9. In conclusione, possa questa scrittura parlarci a tutti, possa Dio aiutarci tutti a scegliere ciò che è veramente saggio, scegliere ciò che è eterno. E chi è quello? Gesù, la sua verità, scegliere le sue benedizioni. Scegliamo di far felici Lui e solo Lui, e non gli uomini e il mondo che passano, va bene? Far felice il mondo che non gli interessa niente di noi. Far felice chi è? Matteo Renzi? Alla Merkel? A Obama o a Putin? E in Italia stanno pagando 60-70% di tasse, ma siamo impazziti. Luca 9:23-26 e basta.
Diceva poi a tutti: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la propria vita per amor mio la salverà. Infatti, che serve all'uomo guadagnare tutto il mondo se poi perde e rovina se stesso? Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli.
Dio vi benedica.
Amen. Facciamo una pausa musicale e ascoltiamo un bellissimo canto che mi piace tanto. Abbracciami Gesù. Grazie Signore.
Soffia così forte, lascio che mi guidi. come posso naufragare? Sal timone ci sei tu. Lascia il giorno in mille storie. E tanti sogni da comprare. Perché c'è un grande vuoto dentro di me. Io come figlio il prodigo volevo far tutto da solo, ma poi ho perso tutto quanto è a mani vuote. Torno a te, Gesù, accettami così, ti prego abbracciami, Gesù, c'è troppo freddo senza te, in questo mondo di tempesta, puoi salvarmi solo tu. Questo ghiaccio che ho nel cuore, puoi scioglierlo solo tu. Riscaldami, Gesù, ti prego abbracciami, Gesù, io non ti lascerò mai più. E nella barca della vita adesso ci sei tu. Se il vento soffia così forte, lascio che mi guidi tu. E come posso nascere